Allora, l'incontro di oggi, il sesto incontro, è luogo di comune conflitto sociale, come diceva Emma, i tre ospiti, a cui daremo subito la parola, tratteranno un po' sia il tema dei luoghi comuni, nell'accezione di bene comune, produzione sociale, che dei conflitti che si disegnano all'interno delle città. E le due citazioni che abbiamo scelto sono queste di Piazza Darvey, e parto subito con la lettura. Le città sono sempre state il luogo del conflitto, sia come palcoscenici dove vari conflitti venivano rappresentati, promossi, organizzati, vissuti, sia come posta in gioco, contesa tra gli attori collettivi dei conflitti, con le loro strutture di potere, di riproduzione, i loro spazi pieni e vuoti, oggetti di controversie, materiali e simboliche. La frase di Harvey invece parla del diritto alla città, riferimento alle febbre. Era sia un grido che una richiesta. Il grido era una risposta al dolore per la crisi profonda in cui stava precipitando la vita nella città. La richiesta era un vero e proprio invito a guardare in faccia quella crisi e promuovere un'alternativa che ridesse senso e vivacità alla vita urbana, rendendola meno alienante e quindi anche più conflittuale e dialettica, aperta al divenire, agli incontri, alla continua ricerca di imperscrutabili novità. Anzi, connesso. E appunto il titolo di stasera chiama in causa da una parte il tema dei beni comuni e dall'altra quello delle tensioni che si disegnano all'interno della città e proprio una forma di conflitto urbano è quella che ha origine nello spazio di frizione tra l'ordine giuridico e legislativo e quelle che sono le esigenze, le rivendicazioni che vengono messe in atto attraverso pratiche sociali innovative. Queste esperienze rappresentano di fatto riserve di senso sottratte al modello neoliberista capitalistico di appropriazione delle risorse e mercificazione dell'urbano. Insomma, quindi il confronto di oggi verterà soprattutto su questo. E a proposito del tema della demercificazione dell'urbano, diamo subito la parola a Giuseppe, che si è occupato a più riprese anche di questo tema, oltre a quello della valorizzazione delle esperienze informali, che poi si costituiscono nella città anche come risposta alle lacune della gestione urbana. Buon ascolto.
Grazie, buonasera, vi ringrazio tutti anche per l'invito di prendere parte a questa iniziativa che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, si è rivelata sempre molto significativa. Io adesso inizio il mio intervento e provo ad aprire la presentazione. Ho preparato delle slide di PowerPoint. Vedete, mi sentite?
Sì,
Vediamo
vediamo e
e
sentiamo.
mi sentite? Sì. Perfetto.
Sì.
Quindi il titolo dell'intervento è Pratiche di auto-organizzazione comunitaria, produzione dei beni comuni e rigenerazione della democrazia. In basso ho tentato di riassumere quella che può essere come un flash la tesi fondativa di queste mie brevi note, cioè che mette in correlazione questi tre elementi, delle pratiche di organizzazione comunitaria, della produzione dei beni comuni e della rigenerazione della democrazia. Cioè che nelle pratiche di auto-organizzazione comunitaria sta il principio di produzione dei beni comuni e nella produzione dei beni comuni sta il principio di rigenerazione della democrazia. Possiamo iniziare da quello che può essere considerato il primo di questi termini fondativi del discorso e possiamo evidenziare come nelle recenti esperienze notiamo un continuo aumento di quelle che mirano a dare centralità ai processi di auto-organizzazione comunitaria.
Giuseppe, scusaci,
Sì.
è saltata la presentazione, cioè noi vediamo tutta la pagina.
Ok, allora ti do. Ridò il presente. Adesso la
Perfetto.
vedete?
Ora sì.
Perfetto. E quindi dicevamo questa centralità rispetto alle esperienze che danno, che mettono al centro i processi di auto-organizzazione comunitaria. A cosa è dovuta questa attenzione? È dovuta sicuramente, qui ho tentato di rintracciare le questioni che ci interessano e che sono utili anche per il proseguio del discorso. Da una parte è legata ai meccanismi di produzione delle norme che risultano sempre più distanti dai concreti modi di vivere di uomini e donne, e quindi che risultano sempre più distanti dalla società. Pietro Barcellona aveva coniato la fortunata definizione diritto senza società, appunto per indicare questa lontananza. E un altro elemento è quello della tendenza tipica della società contemporanea di mantenere i processi di interazione sociale dai quali scaturiscono le norme e come fortemente legate ai paradigmi di delega della democrazia rappresentativa, che come sappiamo è in crisi per una serie di questioni, crisi dei partiti, disaffezione del voto. E poi due questioni che sono un po' legate sono collegate così ad una sorta di parabola che ha avuto l'approccio partecipativo nell'ambito dell'urbanistica, cioè quella di intendere l'approccio partecipativo come solo un mezzo, uno strumento per raggiungere un determinato fine. Quindi il portare avanti una dimensione della partecipazione che potremmo definire scettica, che non si interessa veramente delle cose, ma che si interessa solo per raggiungere obiettivi specifici. E poi un altro discorso sempre legato a questo della crisi della partecipazione, il proliferare di procedure partecipative formalizzate e istituzionalizzate. Quindi una dimensione della partecipazione che stavolta potremmo chiamare rituale. Queste due dimensioni, sia quella scettica sia quella rituale della partecipazione, sono i due elementi che in un certo senso l'hanno messa in crisi. E hanno segnato un po' la parabola discendente di tutte le esperienze che invece negli ultimi 20-30 anni erano aumentate, anche se dobbiamo dire che c'è stata sempre la partecipazione. Un'avvertenza legata a questo discorso del continuo aumento invece di queste esperienze che mettono al centro l'organizzazione comunitaria è quella che sempre più spesso è riscontrabile questa attenzione anche nel circuito prevalente dell'architettura e dell'arte, e quello che per sua natura è assai attento al mercato e alle sue specifiche logiche. E pensiamo ad esempio alla Biennale di Architettura di Venezia del 2012, dove l'intero padiglione degli Stati Uniti era dedicato e legato a questo discorso delle iniziative spontanee e di auto-organizzazione. Mi sentite?
Sì, sentiamo.
Perfetto. Tuttavia, i processi di auto-organizzazione comunitaria non sono una novità, anche se adesso assistiamo a questo proliferare, e hanno avuto sempre nella costruzione della città un ruolo centrale. Provando a definirli, nei sistemi sociali si intende per auto-organizzazione sociale la formalizzazione da parte di configurazioni variabili soggetti territoriali di un nuovo insieme di norme sociali o regole organizzative più adatte alle condizioni della comunità rispetto a quelle precedenti. Questa è una definizione generica di auto-organizzazione nei sistemi sociali. Se noi la vogliamo un po' di più tagliare da un punto di vista progettuale, orientarla sul progetto, si può sicuramente concordare con Cellarmare quando afferma che l'auto-organizzazione è un fatto strutturale, non è un'anomalia, un fattore di protesta, ma una forma attraverso cui la società si organizza. Quindi, come dire, rientra fra le modalità progettuali o fra gli elementi che poi contribuiscono a determinare il progetto. Più in generale, l'auto-organizzazione rimanda ad alcune questioni, come incrementare la consapevolezza dei rapporti tra abitanti e territorio, e portare a un ripensamento della sfera istituzionale e delle sue modalità di azione, e stabilire nuovi rapporti tra società istituite, società istituente, per dirla, diciamo, con quelle parole di Castoriadis, ed infine il punto che adesso approfondiremo, rappresenta l'autorganizzazione comunitaria il punto di appoggio, lo strumento di avvio, per quanto incerto e non del tutto programmabile, per la produzione e la riproduzione dei beni comuni. E così arriviamo al secondo dei termini, dei tre termini che facevano parte del titolo, di queste note. E come ormai sappiamo, il discorso dei beni comuni, si basa essenzialmente sul loro riconoscimento sostanziale, cioè sul riconoscimento che è legato alle modalità d'uso da parte delle comunità di riferimento. Quindi non ha tanto a che vedere con un riconoscimento formale, che però in alcuni casi è utile, ma solo in un secondo momento. Questa frase di Harvey, tratto dall'ultimo libro Città Ribelli, specifica un attimo e chiarisce questo discorso del riconoscimento sostanziale legato alla modalità d'uso. Harvey dice che Piazza Sintagma d'Atene, Piazza Tahrir del Cairo erano semplici spazi pubblici, sono diventate spazi fruibili in comune quando le persone le hanno occupate per esprimere le proprie visioni politiche e avanzare le proprie richieste. E quindi è l'uso che le persone ne fanno che le hanno trasformate. Quindi possiamo dire che è l'attribuzione di quadri di senso politico-sociale che si manifesta attraverso le pratiche di organizzazione comunitaria che genera, anche se non necessariamente perché non è automatico, che genera i beni comuni. E quindi un'altra specifica che dovremmo fare è che non ci dobbiamo sforzare ad ogni costo di inquadrare questi beni comuni all'interno di una particolare categoria dei beni economici, cioè tentare di fare un discorso di diritto stretto. Ma la cosa più importante, l'ha evidenziato pure Ostrom, che è stata una delle più grandi studiose dei beni comuni, è che è necessaria soprattutto una loro definizione operante. Io in un certo senso qui ho tentato di, soprattutto per scopi di, per chiarirla e per comunicare anche agli altri, ho tentato di abbozzarla questa definizione. Noi li possiamo considerare come l'esito di una dinamica perenne tra la società insediata e alcuni aspetti del mondo che la circonda. Questi aspetti possono essere materiali, immateriali, ma anche digitali, perché anche alcuni aspetti del mondo digitale sono beni comuni. E tra, dicevamo, questi aspetti del mondo che circonda la società che essa riconosce, tutela e gestisce sulla base di precise regole o istituzioni collettive, in quanto li ritiene essenziali per portare avanti un proprio progetto di sviluppo, naturalmente che come progetti di sviluppo comunitario possono essere sia impliciti che dichiarati. Quindi la cosa fondamentale è questa, è il riconoscimento sostanziale che dà la comunità e quindi lo sviluppo di precise regole, norme o istituzioni in senso lato per gestirli. È il caso del bacino di pesca, ad esempio, delle Filippine che viene regolato da un'istituzione comunitaria rispetto a un altro bacino di pesca e che non viene regolato da questa istituzione, dove si fa una pesca di sfruttamento. Non è il bacino di pesca in sé, in senso astratto, ad essere bene comune, ma è l'uso che quella comunità delle Filippine fa di quel bacino di pesca, come dire, a dargli la qualifica di bene comune. E possiamo adesso passare al terzo discorso. Continuate a sentirmi, giusto? E il terzo elemento, anche del titolo, è la rigenerazione della democrazia. E cosa succede? Che questi contesti di interazione progettuale che mettono al centro l'autorganizzazione comunitaria producono, oltre che beni comuni, cioè producendo questi beni comuni, producono anche valori alternativi, nuovi diritti e altre relazioni significanti che mettono in discussione le forme tradizionali che assumono i processi decisionali. Quindi, in altri termini, la produzione e la riproduzione dei beni comuni implica inevitabilmente anche un tentativo di rigenerare la democrazia. Pensiamo ad alcuni esempi di produzione di beni comuni che agiscono in questo senso, che rinnovano la democrazia, che la rigenerano. Uno, ad esempio, può essere quello dell'amministrazione condivisa, cioè su questi nuovi accordi pattizi, diciamo, tra comuni e cittadini, tipo i patti di collaborazione, i regolamenti sui beni comuni che si fondano sul legame di fiducia tra cittadini e amministrazioni. Un altro elemento classico e facilmente intuibile è quello del riuso e della condivisione degli spazi aperti, ad esempio gli orti collettivi o delle aree sottoutilizzate, o quello del riuso e della condivisione dei manufatti architettonici, complessi del patrimonio storico immobiliare e cose del genere. Un'altra cosa immediata, e che poi sicuramente sarà anche oggetto degli altri interventi, è quello delle occupazioni, ad esempio legate alla filiera della cultura e ai centri per la produzione artistica, i teatri, ma anche la street art, il parkour, le iniziative di culto e di preghiera, che spesso sono legate a questioni auto-organizzate, oppure le occupazioni a scopo abitativo. Questo è un campo più circostanziato, ma che sono utili anche per ripensare il tema del settore pubblico delle abitazioni, che ormai è in un certo senso abbandonato. Un altro elemento, sempre a titolo esemplificativo, è quella dell'azione al contrasto patrimoniale della criminalità organizzata, cioè al fatto della confisca dei beni appartenenti ai patrimoni dei mafiosi e quindi la loro conversione alla legalità attraverso la reimmissione nel mercato e il loro uso e il loro governo come se fossero beni comuni. Cioè, chiariti questi tre termini della questione, questi tre elementi e i loro, in maniera sintetica, i loro rapporti, vorrei un attimo concludere invece facendo delle considerazioni su un tema più specifico e anche su alcuni elementi invece relativi all'uso dei beni comuni nell'ambito disciplinare dell'urbanistica. Intanto, la prima elemento su cui soffermarci è che è necessario dare sempre maggiore centralità a questo tema dell'auto-organizzazione comunitaria, però senza mai istituzionalizzarla, cioè senza rinunciare ad alcuni dei suoi aspetti che, come abbiamo visto prima, sono geneticamente estranei al pensiero dominante disciplinare. E poi l'altro tema che è molto legato anche nella situazione in cui ci troviamo, al Covid, alla possibilità di vederci e tutto il resto, è che è essenziale prendere in considerazione, Jorfrida usa il termine, un nuovo paradigma del corpo, cioè riformulare la connessione fra spazio e corpo. È un tema che c'è sempre stato nell'urbanistica, naturalmente, ed è stato anche oggetto di un libro importante di Sennett degli anni 90, che non ha avuto mai però grande fortuna in Italia, non è stato mai tradotto. C'è una lettura della storia urbanistica attraverso il prisma dell'esperienza corporea delle persone. Però, come ci indicano tante questioni, da più parti assistiamo a immagini di corpi che manifestano occupando lo spazio pubblico e quindi che assumono rilevanza non tanto per il tenore delle singole rivendicazioni, ma quanto per l'atto stesso del manifestarsi sulla scena. La filosofa Butler dice che i corpi che contano e significano in quanto letteralmente fanno corpo, cioè fanno corpo, si uniscono, si mettono assieme, e usa e conia questa idea dell'alleanza dei corpi, ossia di tre processi che si intrecciano e per ragioni simbiotiche si alimentano a vicenda. Uno è quello, quindi abbiamo detto dei corpi, quindi lei la chiama della rivincita della carne e quindi del situarsi del corpo al centro materiale e simbolico dell'azione politica. Noi di recente abbiamo visto ad esempio il discorso del ginocchio sul collo di George Floyd che invoca il respiro, cioè quello abbiamo visto un esempio tangibile di questo discorso del corpo che si situa al centro dell'azione politica e simbolica. L'altra è la conseguente, ed è quella che ci interessa per l'auto-organizzazione e per la produzione dei beni comuni, è la conseguente riappropriazione dello spazio pubblico ad opera di questi corpi alleati. E infine il riconoscimento del conflitto come risorsa positiva, quindi come risorsa vicina a quella definizione che abbiamo visto prima di auto-organizzazione. E anche recentemente Bianchetti ha ripreso questo tema del corpo nel progetto urbanistico e ha messo in evidenza come il più urbanistico, impigliato nelle maglie di un nuovo funzionalismo, oggi non riesce a trattare il corpo come canale di transito, come operatore di relazioni complesse con lo spazio, e traslitterando quei termini del discorso di Butler che abbiamo detto prima, Bianchetti continua dicendo: più il corpo interagisce con lo spazio, tanto più lo comprende. È l'intrico delle relazioni tra il corpo e spazio che rende lo spazio conoscibile e trasformabile. Quindi da qui emerge chiaramente come questo tema del corpo nello spazio è un tema centrale sia per l'auto-organizzazione, sia per la produzione dei beni comuni e sia per la rigenerazione della democrazia. È un po' è l'elemento che li è il perno che li mette assieme. Poi, con specifico riferimento invece al tema dei beni comuni, sarebbe opportuno lavorare per circostanziare lo stato dell'arte relativo a questa prospettiva di ricerca, anche se ormai abbondano i contributi, e poi approfondendo in relazione ai vari contesti locali i casi esemplari di governo dei beni comuni. E infine lavorare per capire come ricondurre tutte queste singole esperienze che ci sono e sono positive in una più generale attività di governo del territorio, cioè come rientrano nel discorso dei piani, della produzione dei piani, diciamo nella amministrazione urbanistica più generale. E quindi questi per me sono gli elementi centrali che ho voluto evidenziare.
Grazie mille Giuseppe per tutti gli spunti, anche ricco di bibliografia la presentazione, quindi tanti
Grazie a voi.
spunti.
Poi gli elementi sono anche citati in quell'articolo che voi avete collegato alla pagina di Create Cities, del programma.
Ok, sì, se volete, non so, se volete condividere già dei contributi nella chat copiando il link. Almeno anche chi non ha visto il calendario può comunque accedere agli elaborati. Colgo uno degli spunti finali di Giuseppe, quello del conflitto come risorsa positiva, per ricordare appunto le società si costituiscono attraverso e progrediscono attraverso conflitti e tensioni, di come queste diano anche, hanno permesso di arrivare ad uno stato avanzato rispetto allo stato di natura da cui si era partiti. Darei subito la parola a Carlo, che è il secondo dei relatori, e chiudo il microfono.
Bene, grazie. Forse si può togliere la condivisione dello schermo da parte di Giuseppe. Io non ho preparato delle slide, quindi parlerò così, ecco, più liberamente per molte cose. Poi rimando al libro Città fai da te, che un po' adesso per me è un po' il riferimento su questi dibattiti. Anche ci sono contributi successivi, ma penso che le cose principali poi stanno lì. Adesso anche in questo momento dirò alcune cose perché si potrebbe parlare a lungo, potremmo stare un'intera giornata insieme e quindi sottolineerò alcune cose. Intanto che mi fa piacere poter condividere con voi queste riflessioni, ecco, anche un'occasione molto simpatica, molto piacevole, quindi ecco, vi ringrazio molto. E poi, per non perdere troppo tempo, io andrei un po' dentro i discorsi. Allora, io sono partito un po' nel lavoro di ricerca da un riconoscimento, ecco, da un lavoro sul campo, cioè dal riconoscimento di come la città oggi è piena di esperienze di auto-organizzazione, di autogestione, mobilitazioni. È una parte ormai vitale della città. Ecco, quindi questo mi sembra addirittura mi verrebbe quasi da pensare che esiste una città parallela rispetto a quella istituzionale, cioè la città che si produce, che si definisce, che si muove. Ecco, questo io è il punto da cui anche sono partito. Ecco. Io penso che sia molto importante il lavoro sul campo. Per me è stato molto significativo, veramente si imparano tante cose. Io invito a camminare per la città, di incontrare le persone, il modo per conoscere la realtà, ecco. In realtà le forme di auto-organizzazione, diciamo, sono parte delle pratiche urbane, del modo con cui noi viviamo la città, e sono cose che non è che compaiono oggi, sono sempre esistite, ecco. E direi appunto che le pratiche urbane poi si sviluppano a diversi livelli. Un primo livello molto ordinario, che però caratterizza la nostra città, cioè il modo con cui noi usiamo lo spazio, lo conformiamo, facciamo alcuni percorsi. Ci sono bellissimi studi de Certeau, ecco, che hanno tracciato, diciamo, descrizioni chiare su questo. C'è un secondo livello, quello più propriamente associativo, rivendicativo, in cui le persone si riuniscono in gruppo, ecco. Ma poi c'è un livello ulteriore, che è appunto quello un po' dell'autogestione, cioè in cui le persone riunite in gruppo si prendono cura degli spazi e se li gestiscono anche in autonomia, ecco. Questo è il livello interessante che a me colpisce. Allora, perché oggi questo è così importante? Anche perché, appunto, come dicevo, poi di fatto è anche una cosa che è esistita nel passato. Perché io penso che noi assistiamo veramente allo sviluppo di pratiche e processi, di quelli che io chiamo pratiche e processi di riappropriazione e risignificazione dei luoghi, che sono anche forme per restituire complessità all'urbanità, cioè restituire significato ai luoghi dove noi viviamo, e anche ricchezza delle relazioni sociali, delle persone con cui conviviamo, no? Rispetto a una dinamica di espropriazione che noi abbiamo imparato a conoscere, imparato a convivere, dentro cui siamo dalla formazione della città moderna ad oggi, ecco, no? C'è una dinamica di espropriazione della capacità creativa e della capacità progettuale, che è collocata oggi in soggetti e sistemi e tecniche e tecnologie che producono lo spazio e che ci sottraggono questa possibilità di azione, questa possibilità anche di riappropriarsi dello spazio. Allora, tutte queste dinamiche per me sono il segnale di questa dimensione, di questa azione di ricostruzione di un'urbanità profonda, ecco, ricca di significato nelle relazioni, rispetto all'impoverimento che noi riconosciamo nell'abitare. E poi anche un po' collegato a questo, ecco, perché per me sono collegati, un modo per contrastare i modelli mainstream dello sviluppo e concretizzare invece direttamente alternative di sviluppo. Forse in questo anche cercando di andare oltre le delusioni legate alle esperienze di partecipazione che noi abbiamo conosciuto, soprattutto a partire dagli anni 90. La parola partecipazione è una parola molto nobile, ma che a mio parere bisogna usare con molta prudenza, ecco, no? Abbiamo avuto una stagione importante negli anni 90, e poi queste esperienze sono spesso tradotte in forme di costruzione del consenso, in processi istituzionalizzati, costretti, di cui siamo rimasti molto delusi, che hanno anzi determinato grande frustrazione in tante realtà. Oggi, se voi dite a qualcuno nella periferia di Roma organizziamo un processo partecipativo, gli si rizzano i capelli, ecco, no? Dice no, per favore, no, non, no, perché è fumo negli occhi, ecco, no? Adesso, e allora ecco, c'è un po' il segnale legato alla sfiducia nelle istituzioni, all'allontanamento della politica dai territori, di fare da sé, cioè di costruire pezzi di città in autonomia, realizzando concretamente modelli alternativi di sviluppo. Ecco, questo penso che sia, L'elemento significativo su cui anche ritornerò poi dopo successivamente. Però dentro questa dinamica noi abbiamo in realtà tantissime esperienze molto differenti fra di loro. Noi andiamo dagli orti urbani, alle occupazioni a scopo abitativo, ai parchi autogestiti, a cinema e teatri, luoghi di produzione culturale riutilizzati, aree di edifici dismessi riutilizzati. Abbiamo un mare di questi esempi, compreso l'abusivismo, di fatto è una forma di costruzione di città in autonomia, no? E allora ecco, per me è stato anche molto importante, in questo così, conoscenza dal basso di queste esperienze, un percorso che vi invito anche a voi a fare, di un percorso di discernimento. Non sono tutte uguali, quindi attenzione, no? Che appunto poi noi abbiamo processi di abusivismo, in cui ci sono interi pezzi di città costruiti in maniera abusiva, che sono un problema per la città, perché rappresentano consumo di suolo, rappresentano forme, costi per la città, oneri per la città. Oppure abbiamo parchi gestiti non secondo criteri di inclusione. Io ho conosciuto gruppi che prendevano in gestione dal comune parchi pubblici e poi facevano dei regolamenti in cui dicevano: ah, la notte bisogna chiudere perché sennò le persone dormono di notte, non va bene, controlliamo le persone che entrano, eccetera, eccetera. No? Allora, qual è un po' l'attenzione? A mio parere, questa attenzione, questo discernimento, se vogliamo, deve essere fatto un po' sulla base di criteri politici, cioè qual è il modello di città, l'idea di città e di convivenza che le diverse esperienze di auto-organizzazione ci propongono. Questo per me è appunto un punto di attenzione molto importante. Non sono tutte uguali, bisogna un po' cogliere questo tipo di differenze. E a me in particolare interessano quelle che costruiscono modelli alternativi di sviluppo, che è appunto la questione che vi accennavo precedentemente, che questo è anche un aspetto che per me è molto interessante perché è anche molto vitale, sono molto legati ai progetti di vita delle persone, nel senso che da una parte le motivazioni sono fortemente, spesso sollecitate da necessità. Il bisogno della casa, il bisogno dei servizi che ti spingono a cercare di trovare una soluzione da solo a questi problemi all'interno della città, ma dall'altra è fortemente legata ai progetti di vita delle persone. Io penso che nella lettura di queste esperienze una grande centralità è di attenzione è la centralità delle persone, perché queste esperienze si sviluppano intorno ai progetti di vita delle persone, cioè che scelgono di fare diversamente da come è il modello prevalente, costruire quindi percorsi di tipo alternativo. E questo costruisce anche, e qui lo vediamo se vogliamo dal punto di vista progettuale per la città, situazioni che diventano molto interessanti, anzi che a mio parere, come il caso anche delle occupazioni a scopo abitativo, che sono illegali, però rappresentano per me un modello di politiche pubbliche, un modello di politiche pubbliche che bisognerebbe seguire. Io penso, che ne so, a Spin Time o a Metropolis a Roma. Spin Time è un'occupazione a scopo abitativo, diciamo, in Santa Croce di Gerusalemme, un edificio di un'ex ente di previdenza sociale, dove ci sono 250 persone, un edificio a 3 piani di ex uffici, che ha anche degli spazi comuni molto grandi, c'è cioè un auditorium, cioè, che ha costruito un rapporto molto forte con il territorio in cui è inserito, col quartiere, quindi costruito relazioni, la sede di Scomodo, che è un grande giornale rivista degli universitari romani, in cui questo autoprodotto, fa scuole per, diciamo, dopo scuola per i bambini, c'è una biblioteca aperta al quartiere, fa scuola di danza, ha costruito rapporti con la parrocchia, svolgono tutta una serie di servizi, scuola per gli immigrati, si sono anche inventati l'assessorato ombra alla casa del comune di Roma, con come dire, con un sistema per affrontare questo ordine di problemi. Perché è interessante? Ecco, perché è anche un modello di politiche pubbliche. Perché, per esempio, consumo di suolo zero, è un riuso degli edifici dismessi, soluzione del problema casa, del problema abitativo, ricostruzione di ambiti di socialità, sviluppo di servizi a territorio, tutti all'interno di una politica complessiva. Ecco, io trovo che questo, pur essendo appunto di carattere illegale, di fatto è una modalità di portare avanti politiche pubbliche che dovrebbero essere un modello. Analogamente l'esperienza che forse qualcuno di voi conosce, dell'ex Snia Viscosa, del lago dell'ex Snia Viscosa, è un'area che si è rinaturalizzata nell'area, diciamo, est in zona prenestina di Roma, dove a causa di un intervento scellerato per la realizzazione di un centro commerciale è stata intercettata la falda sotterranea, che ha determinato la formazione di un lago spontaneo, peraltro di acqua purissima, perché è l'acqua vergine di Roma. I biologi dell'Università di Tor Vergata hanno definito lì un biotopo naturale di particolare rilevanza, è diventata stazione di passo per gli uccelli, e recentemente sono riusciti a realizzare il percorso che ha portato all'istituzione del monumento naturale. No? Perché dico questo? Perché intorno a quella battaglia, intorno a quella difesa di quel territorio, si è costituito un parco pubblico, un parco attrezzato, si è costituita una casa del parco, si svolgono spazi, una ludoteca, c'è un archivio della fabbrica dell'ex Snia Viscosa, ci sono gli orti, c'è la palestra d'arrampicata, ma soprattutto poi si è costruito un forum territoriale. Cioè è diventato il riferimento per una rete di associazioni, di realtà diverse, del centro sociale, che collaborano per la gestione di quello spazio, ma anche appunto per la sua apertura al quartiere circostante. Quindi sono modi, anzi oggi lo stiamo inserendo all'interno di una rete di un progetto europeo COST per il monitoraggio ambientale all'interno delle aree urbane, per dire. Ecco. Quindi sono realtà invece che costituiscono dei modelli di riferimento, direi, per le politiche urbane. E così ancora penso alle capacità di governo di alcune di queste realtà, pensiamo alla Libera Repubblica di San Lorenzo. Recentemente abbiamo assistito a questo processo, diciamo, di sgombero anche violento del Cinema Palazzo a San Lorenzo. Era quello un punto di una rete molto ampia di soggetti che si occupavano appunto diciamo, della cura all'interno di quel quartiere, ma ancora la Libera Assemblea di Centocelle, una rete di realtà, associazioni, operatori e commercianti che dopo alcune, diciamo, aggressioni a alcune librerie, la Pecora Elettrica, che sono state date a fuoco in realtà molto probabilmente dalla criminalità organizzata, si sono diciamo, organizzati o autorganizzati per prendere in carico, ecco, le esigenze del quartiere, le battaglie che lo interessano. Quindi questo era un po' anche un punto per me molto importante, che queste esperienze appunto rappresentano dei modelli per politiche pubbliche. L'altro punto che io ritrovo molto importante, in linea, ecco, con questo anche che stavo dicendo, che sono oggi per me i luoghi di produzione della cultura politica. All'interno di una dinamica cittadina asfittica, ecco, dal punto di vista politico, nel senso che si traduce sempre più in amministrazione o al più appunto in governamentalità, ecco, queste sono quelle situazioni invece in cui si fa rielaborazione politica, ecco. Quindi un'elaborazione un'interpretazione della politica in senso generativo, cioè che coglie dalle esperienze, dalle esigenze, dalle dinamiche, dalle pratiche delle persone che vivono un territorio e che ne hanno cura, le scelte, gli indirizzi per ripensare il modello di sviluppo e quello di cui la città può avere bisogno. Pensiamo a tutto il dibattito sui beni comuni che è nato all'interno dell'esperienza del Teatro Valle, e che poi è diventata un'esperienza nazionale, un valore culturale a livello internazionale. Ecco, quindi sono questi i luoghi, a mio parere, di produzione di cultura politica oggi. E, stando sempre un po', nei tempi, però voglio sottolineare anche al di là, ecco, non vorrei, in questo anche invito un po' a un'attenzione, no? Non vorrei cadere, tra virgolette, ecco, in un'apologia delle forme di auto-organizzazione. Io segnalo anche alcuni rischi che mi sono anche un po' emersi nelle discussioni che ho fatto nelle diverse realtà con le persone, con tanti. La prima questione è il grande rischio di una supplenza delle carenze della pubblica amministrazione. Noi con queste esperienze di fatto rischiamo spesso di rispondere a servizi, esigenze a cui non risponde più la pubblica amministrazione, perché siamo dentro un processo avviato ormai negli anni 70, soprattutto 80, cioè dall'epoca del thatcherismo, del reaganismo, di arretramento del welfare state. Il tema era all'epoca sostanzialmente: noi non riusciamo a risolvere i problemi di tutti, arrangiatevi. Adesso l'ho detto un po' brutalmente, ma insomma il messaggio era questo. E quindi molto spesso diverse realtà si sono, penso anche nelle realtà che conosco io della periferia romana, dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, è che bisogna rispondere da soli a alcune problematiche emergenti. E questo è un po' un problema, ecco, io lo segnalo, no? Perché se è vero che comunque queste realtà non è che sono immature, quindi portano comunque avanti un livello di conflitto nei confronti dell'amministrazione, no? Però di fatto contemporaneamente devono risolvere dei problemi concreti. Devo dire che ho sentito da vicino vivere il conflitto interiore da parte di alcune persone che da una parte si dicono che devono risolvere il problema abitativo di chi la casa non ce l'ha e sta per strada, e dall'altra devono portare il conflitto all'amministrazione, ma nella misura in cui l'amministrazione non risponde, il problema comunque devono cercare di risolverlo, no? In questo ovviamente c'è, adesso perché si parlava prima dei conflitti e della dimensione del conflitto e dei conflitti urbani, c'è il rischio di un indebolimento del conflitto, ecco, dentro una dinamica poi di una società neoliberista e che, come abbiamo detto, anche, no, di questa dinamica di mercificazione della città, noi assistiamo sempre più a una funzionalizzazione anche delle dinamiche sociali al mercato, no? Cos'è la movida se non una funzionalizzazione del mercato, delle relazioni sociali, della vita sociale, della vita collettiva, no? Allora, questo è un punto per me di attenzione, e per questo anche il fatto che le forme di auto-organizzazione stanno diventando un fatto strutturale nella città e nelle nostre società pone anche qualche interrogativo. Stesso interrogativo che poi chi è protagonista di queste cose un po' si pone, perché di fatto vive nella pressione di un modello che comunque è più forte, di un modello che spesso è prevalente. Però in questo anche c'è una dinamica per me molto interessante, che io trovo anche di prospettiva e di speranza, cioè in molte di queste realtà non c'è un desiderio di prendere il potere, ecco, no? Dentro questa diciamo dinamica di auto-organizzazione, quanto piuttosto appunto di creare spazi di autonomia. Questo è interessante per me, è anche significativo ragionarci sopra, ecco. E concludo con alcune prospettive, essenzialmente insomma due grandi prospettive. A mio parere uno dei grandi terreni è quello di ovviamente sostenere e sviluppare e accrescere questo tipo di esperienze. E noi lavoriamo per esempio su alcune, per esempio io dico sempre un po' sviluppare politiche per l'autorganizzazione, anche e penso che questo sia, cioè ovvero valorizzare, riconoscere prima di tutto, riconoscere il valore sociale di queste esperienze, ma anche la capacità di scegliere le cose più intelligenti perché nascono dalla cura dei territori, ma valorizzarle, eventualmente attivarle, perché poi sono quelle che, tra virgolette, sono più significative sui territori. Noi, per esempio, stiamo ora seguendo, scusate questa piccola digressione, ma stiamo seguendo nel quartiere di Tor Bella Monaca, che è un famoso quartiere di edilizia residenziale pubblica, un po' insomma, più grande d'Italia, un gruppo di madri che ha occupato un ex, diciamo, ex asilo semiabbandonato e l'hanno trasformato in ludoteca. E con l'aiuto dei mariti hanno ridipinto, sistemato. Noi adesso, proprio come università, in un progetto peraltro finanziato dal Ministero, di cui è capofila la scuola del quartiere, il liceo, noi stiamo sostenendo questo gruppo di madri che occupano illegalmente, il lavoro per la sistemazione degli spazi esterni. Abbiamo fatto tutta una riprogettazione degli spazi all'aperto, dei giochi, delle aree verdi, perché appunto pensiamo che è importante sostenerlo, ma è importante sostenerlo, no? Perché noi siamo anche all'interno di un dibattito con il municipio che vorrebbe la regolarizzazione di questo. Perché è importante sostenerlo? Perché intanto è il riconoscimento di un grande sforzo che queste madri hanno fatto, quindi è un comportamento illegale, ma che porta grande cura all'interno di quel territorio a costo delle fatiche che fanno quelle persone all'interno di un contesto che è già molto difficile da vivere. E in più, sicuramente, se quell'operazione andasse di riqualificazione, andasse a fare il municipio, dopo neanche un mese sarebbe distrutto perché lì vicino c'è la criminalità organizzata, c'è il punto di spaccio e tenderebbero a smantellare, prendersi le parti ricche dell'edificio, eccetera, eccetera. Quando invece a farlo è un gruppo di madri che abita lì, che abita poco sopra, che lo guarda dalla finestra, in cui anche lo spacciatore poi alla fine ne ha rispetto perché l'ha vista lì a lavorare, quindi sono conosciute dagli abitanti del quartiere, quella è una cosa che rimane anche nel tempo, quindi ha un valore che è più radicato all'interno del quartiere. E diciamo, per dire ancora su questo terreno, stiamo lavorando sul tema delle piattaforme collaborative, anche di carattere digitale, funzionali per esempio alla costruzione di progetti di sviluppo locale all'interno dei quartieri. Per esempio questo lo stiamo sviluppando a Centocelle, cioè l'idea proprio è di supportare costruendo reti, costruendo progettualità condivise, mappature interattive, autoprodotte. E progetti, ecco, anche di riutilizzazione degli spazi all'interno del quartiere. Per esempio, ci sono alcune realtà a Roma come Scoop, non so se qualcuno di voi conosce, sta in zona Tuscolana, che svolge proprio questo ruolo rispetto alle diverse realtà, alle progettualità che sono sul territorio, di in qualche modo catalizzatore di piattaforma che permette l'intersezione, la collaborazione fra le diverse iniziative che ci sono, le energie sociali che il territorio esprime. E ultimissima cosa, questo induce anche un po' a ripensare l'azione pubblica, proprio per questa capacità, se vogliamo, di produrre cultura politica. Io penso che questo tipo di esperienze aiutano un po', alcuni parlano di democratizzare la democrazia, io direi proprio di ripoliticizzare la democrazia, cioè di riportare una discussione su che cosa noi vogliamo per la città, ecco, che la democrazia non è soltanto una serie di meccanismi, ma è anche una questione di sostanza di quello che noi vogliamo, e questo può essere solo l'esito di una discussione collettiva, condivisa, che questo tipo di, diciamo, di esperienze sollecita fortemente. Mi fermo qua.
Grazie mille. Tantissimi spunti e riferimenti, poi anche l'ultimo, quello la produzione di cultura politica e senza perdere magari troppo tempo. Colgo l'assist, ci la parola a Niccolò, dell'Laboratorio Cresce di Bologna, che milita sul territorio.
In questo punto io volevo inserire invece sempre una citazione di Carlo che scrive che appunto le pratiche legali spostano un po' più avanti il confine del possibile, quindi anche con questo introduco l'intervento di Niccolò.
Sì, spero mi vediate e mi sentiate, come si dice in questi casi, ormai uso comune questa frase per iniziare, ma guarda, io, vabbè, un po' l'ora è tarda e non vi nascondo anche un po' di, come dire, di difficoltà a inserirmi in questo tipo di contesto perché, diciamo, appunto, porto un punto di vista sicuramente differente dal punto di vista del mio posizionamento in qualche modo rispetto agli interventi dei professori che mi hanno preceduto. Quello che provo a fare oggi, un po' anche per come mi è stato chiesto, è dare alcuni tratti di racconto di questa esperienza di cui faccio parte e portare un po' di considerazioni più generali. Sicuramente il Laboratorio Crash è un'esperienza che, come dire, anche sentendo le relazioni che mi hanno preceduto, che in particolare Cellamare parlava appunto di comunque una differenza, un'eterogeneità di esperienze che delle quali parliamo quando parliamo insomma di riuso, di occupazione di città informale o illegale, appunto c'è una grossa differenza di esperienze che tra l'altro potrebbe essere ulteriormente espansa se allargassimo l'orizzonte oltre, diciamo così, le nostre latitudini. Quindi chiaramente parlare di città illegale o informale a Rio de Janeiro apre un mondo che è sicuramente alto rispetto a quello che possiamo vivere qui, però sicuramente un tratto comune in qualche modo che a mio avviso questo tipo di esperienze rappresentano, se vogliamo, una spinta di fasce di popolazione, di soggetti sociali verso anche in qualche modo l'appropriazione, no, della città o se vogliamo ancora meglio della metropoli. Ciò detto, l'esperienza appunto del Laboratorio Crash di Bologna nasce negli anni post Genova G8 2001, quindi insomma ormai andiamo un po' indietro nel tempo e ha un po' la particolarità di nascere in un periodo in cui a Bologna c'è stato un cambio di amministrazione tra l'amministrazione Guazzaloca, che è stata la prima e l'unica amministrazione di centrodestra a Bologna dopo la Seconda Guerra Mondiale, che paradossalmente, tra virgolette, si caratterizzò a Bologna per la regolarizzazione di molti spazi sociali occupati all'epoca, e il sindaco successivo, Sergio Cofferati, che invece si era in qualche modo presentato come l'uomo particolarmente di sinistra, in qualche modo invece la sua amministrazione fu caratterizzata da una politica molto dura contro non solo le occupazioni, ma più in generale contro, se vogliamo, appunto, le forme anche non formali di abitare, di vivere la città barra la metropoli. Quindi la nostra esperienza è stata in questo passaggio e appunto ha vissuto anche anni di, come dire, scontro anche molto vis-à-vis con l'amministrazione Cofferati proprio appunto sulla pratica dell'occupazione di spazi abbandonati, spazi differenti, spazi con anche in qualche modo storie differenti che rendevano quel tipo di stagione, dentro quel tipo di stagione l'occupazione era anche una pratica molto politica, nel senso che appunto si situava immediatamente come in qualche modo un'opposizione, una contrapposizione al tipo di amministrazione dell'epoca. Poi, appunto, sono passati anni, sono cambiate amministrazioni, considerate che appunto con Cresce abbiamo fatto sei occupazioni con purtroppo relativi sgomberi sotto l'epoca Cofferati. Appunto, negli anni successivi sono cambiate varie cose. Oggi, in qualche modo, a Bologna, ma credo che sia una storia non solo bolognese, si vive una sorta di, a mio avviso, anche paradossale vittoria di quel tipo di stagione, di quel tipo di esperienza, nel senso che oggi la retorica e anche le politiche pubbliche, seppur in piccola misura, del del riuso del vuoto urbano come invece risorsa della città, della necessità di rigenerare gli spazi. Ecco, oggi sono, come dire, retoriche anche pubbliche, delle amministrazioni pubbliche, quindi da un certo punto di vista quel tipo di pratica dell'occupazione, il disvelamento del vuoto urbano, della potenzialità che nasce dentro i movimenti, oggi è stata, se vogliamo, a suo modo recuperata dall'amministrazione, che in parte è una vittoria, dall'altra chiaramente l'altra faccia della medaglia è quella che oggi comunque sono stati tantissimi anche, come dire, anche sgomberi, e che chiaramente un conto è se la pratica della riappropriazione è agita in qualche modo a livello sociale, quel tipo di, quando diventa una politica, insomma, le storie cambiano molto, ma su questo, come dire, non vorrei troppo dilungarmi. Due proprio concetti, in qualche modo, due idee guida che noi negli anni abbiamo sviluppato e che in qualche modo mi sembrano andare in una direzione differente rispetto alle storie che venivano raccontate da chi mi ha preceduto, è che nella nostra concezione dire, lo spazio occupato, lo spazio che assume nuova vita, nuovi usi, non è mai stato uno spazio inteso come quattro mura all'interno delle quali sviluppare né delle isole felici né dei luoghi che in quanto tali, come dire, si caratterizzavano per una vita differente rispetto al resto della metropoli. Abbiamo sempre pensato lo spazio occupato in qualche modo come un hub, quindi come in qualche modo un luogo capace di essere anche, da un lato, ricettivo di istanze che si generano anche al di fuori delle quattro mura, ma al contempo un luogo in qualche modo espansivo, no? Quindi un hub che in qualche modo può appunto essere attraversato, farsi punto magnetico, catalizzatore, ma al contempo anche riuscire a espandere una serie di istanze, di processi di auto-organizzazione sociale, appunto non limitati all'autogestione, se vogliamo, dello spazio in sé, ma proprio come esperienza politica, sociale, di presenza nel tessuto urbano. Da questo punto di vista, negli anni, per farvi alcuni esempi, dentro gli spazi laboratorio Cresci sono ritrovate assemblee di operai e operai della logistica, e quindi anche con una serie di scioperi che venivano svolti nella periferia bolognese. All'interno del laboratorio Cresci sono state alcune assemblee del Movimento per il diritto all'abitare, che quindi in qualche modo trovavano uno spazio, una possibilità di organizzazione, però appunto anche come dire, produrre una pratica che appunto andava sicuramente al di là di quel perimetro, così come uno spazio all'interno del quale una componente giovanile, per lo più di periferia, ha trovato un luogo in cui in qualche modo non solo ritrovare, ma anche appunto organizzarsi per anche tessere in qualche modo geografie della metropoli che andavano sicuramente oltre quelle quattro mura. All'oggi il tipo di, come dire, per me è anche un'esperienza interessante, a tratti bizzarra, delle volte riattraversare la città ripercorrendo quasi una contromappa dei vari spazi che negli anni sono stati occupati, sgomberati dentro questo tipo di esperienze. Si parla di una dozzina di luoghi, e però anche vedere, no, le varie vite che questi spazi hanno, alcuni dopo 10-12 anni ancora lì abbandonati, sgangherati, che rende il conto di come la speculazione edilizia, se vogliamo, porti anche alla morte dei luoghi. Altri invece che hanno avuto vite assolutamente differenti, anche qui forse qualcuno di voi l'avrà anche sentito, questa storia di quello che oggi è lo Student Hotel di Bologna, che fino a pochi anni fa invece era stato un palazzo occupato da Social Log, che è un movimento nato all'interno appunto del laboratorio Cresci per il diritto ad abitare. Questo spazio era una sede delle Poste, questo abbandonato, è stato occupato appunto dal Movimento per il diritto ad abitare, con 200-300 persone, famiglie, bambini, anziani, donne, uomini, eccetera, eccetera. È stato sgomberato, è stato acquistato da questa multinazionale olandese, e oggi è diventato uno studentato di semilusso, diciamo così. Quindi, proprio così, per darvi una pillola, qualche immagine di come poi le storie degli spazi possono davvero attraversare differenti vite, di come però, in qualche modo di nuovo quello che dicevo un po' all'inizio, questa dimensione molto ambivalente, non che sia non positiva, però che va colta la sua ambivalenza, come delle volte anche appunto un'occupazione, poi paradossalmente un luogo che prima era abbandonato e vuoto, adesso è diventato uno studentato, come dire, per buttare spunti di come poi delle volte il mercato, le istituzioni possono assorbire certe istanze, rilanciandole però paradossalmente anche in avanti. Vado verso la chiusura dicendo che un altro elemento importante a livello di lettura, diciamo così, è che se, l'ho detto anche all'inizio, concordo con quanto diceva Cellamare su appunto una differenza, una serie di specificità che caratterizzano queste pratiche, che appunto sono molto eterogenee, dall'altro però mi sembra interessante anche ragionare su come dire, una rete, una forma rete, una forma di nuovo uso fare metropoli come lessico, che queste esperienze però possono anche costruire in potenza, magari delle volte anche in atto, in essere. Quello che però per me è interessante è anche poter guardare a come una palestra occupata, autogestita, un centro sociale occupato, un orto urbano, una piazza che diventa magari luogo di ritrovo informale di settori giovanili, eccetera, eccetera, ecco, come tutte queste esperienze possono però essere, ripeto, una rete, un tipo di tessuto urbano appunto contro, alternativa una parola che non mi piace, però insomma c'è dentro anche questo, autonomo, ma al contempo che non sia appunto, che possa guardarsi anche come un mondo unico in emersione. E vado verso appunto la chiusura per provare a dialogare un minimo anche con chi mi ha preceduto. Questo tema che ponevo sul non guardare appunto gli spazi come le quattro mura, ma guardare alla loro potenzialità, alla loro capacità espansiva, guardare alle reti in qualche modo, quindi a una forma più ampia che questo tipo di pratiche producono, porta a mio avviso anche a domandarsi su qual è una politica possibile di queste forme, nel senso che appunto al di là delle esperienze singole, quale può essere una politica degli spazi occupati, una politica delle forme conflittuali nella città da un punto di vista appunto più alto, più collettivo, più complessivo, mi sembra una domanda importante con la quale misurarsi. E io credo, e credo per dialogare anche un po' con le relazioni che mi hanno preceduto, che e questo segnalava sempre Cellamare, mi sembra il rischio, se non si coglie il tratto anche politico di queste esperienze, il tratto anche antagonistico di queste esperienze, è che rischiano di diventare semplicemente esperienze che suppliscono alle mancanze delle istituzioni, che suppliscono alle mancanze dello Stato, e questo appunto è il rischio di guardare questi spazi come isole, in qualche modo, come luoghi che si chiudono un po' fra le loro quattro mura, fanno esperienze per me assolutamente importanti, capiamoci, di solidarietà, di mutualismo, però il rischio poi di nuovo è che se non c'è il dato conflittuale, se non c'è l'elemento di neanche scontro con il piano delle istituzioni, il piano della speculazione, neanche del privato, eccetera, poi si diventi semplicemente dei tutori in qualche modo, quando invece le cose, a mio avviso, vanno rivendicate, le istituzioni vanno conquistate, vanno riappropriate anche direttamente. Poi chiaro, stiamo comunque parlando di pratiche per lo più illegali e che quindi hanno anche dei costi che poi si pagano, nel senso di comunque anche a livello repressivo, quindi questo è un elemento che va considerato quando tematizziamo queste cose per davvero, però ripeto, a questo tipo di domande che non... per le nostre esperienze, insomma, sono importanti da questo punto di vista, e chiudo davvero, anche l'elemento della comunità che veniva citato nella prima relazione di Caridi, per me va maneggiato con cura, nel senso che il rischio di pensare alla comunità come una forma di per sé positiva, per me è problematico, nel senso che comunque comunità sicuramente ci richiama in qualche modo un'idea di legame sociale caldo, di tessuto appunto solidale, però non dobbiamo scordarci che poi comunità può essere anche una cosa molto chiusa. La comunità in qualche modo è adesso non per, appunto è tardi e non sono nemmeno i miei temi, però insomma già dell'Ottocento la differenza fra comunità e società è in qualche modo la società però è un qualcosa che ha i suoi lati positivi per anche forme di liberazione dell'individuo, quindi appunto la comunità è qualcosa che può essere una fonte di resistenza importante, però poi ripeto, il rischio di farsi isola, che non è detto che sia felice, anzi, spesso può non esserlo, è forte, e quindi di nuovo la domanda, insomma, che secondo me è importante porsi, non è guardare alla scala micro della singola esperienza, ma provare a porsi su una scala, se vogliamo, macro, politica, appunto, di come l'esperienza di delle povertà, delle subalternità, di appropriazione della metropoli, come le forme di, dire appunto anche di, se vogliamo, di resistenza, di auto-organizzazione, possono però diventare forza sociale trasformativa, complessiva, e questa mi sembra la cosa sulla quale per la nostra esperienza vale la pena mettersi in gioco, in primo luogo, ma anche in qualche modo appunto porsi una domanda politica su come possiamo trasformare le metropoli contemporanee, che vuol dire anche non essere solo forza costituente, che è fondamentale, ma anche porsi il problema di essere anche forza destituente, di essere comunque una forma, ripeto, di comunque anche contrapposizione, anche antagonismo, anche dimensione appunto di illegalità, che però dentro un progetto collettivo di trasformazione, di liberazione, in qualche modo credo che trovi il suo senso di essere, di esistere e di proliferare. Quindi niente, questi erano un po' i temi che mi venivano insomma da portare alla discussione. Spero di non essere stato troppo confuso. Vi ringrazio ancora per l'invito. Ho girato prima in chat il link di questo libro che insomma abbiamo curato con Laboratorio Crash, con una serie di incontri che abbiamo fatto nei nostri spazi, invitando ricercatori, ricercatrici, docenti, compagni e compagne, e appunto abbiamo prodotto questo piccolo, cioè questo libro che è una raccolta di scritti che, insomma, chi entra alcuni punti di vista magari può interessare, tanto è scaricabile gratuitamente. Quindi, passo.
Grazie per aver contribuito con il contenuto del libro, che è una lettura che, come La città fai da te, mi sento di consigliare vivamente. Grazie anche per aver portato insomma, il discorso della difficoltà tra esperienza che supplisce l'andato alle carenze e lacune appunto dell'arretramento del welfare state, che sono anche l'origine spesso di pratiche informali, e poi però l'importanza di, come diceva Giuseppe, non rischiare di istituzionalizzare certi percorsi, perché appunto sono situazioni molto complesse, delicate e differenti, ma che nell'autocostituzione, diciamo, l'autoformazione dal basso, vedono, sono punto fondamentale della loro esistenza. Con Emma abbiamo fatto diversi lavori, tra i quali anche tentativo di concettualizzazione di quello che queste pratiche rappresentano, e appunto rappresentano una risposta a delle carenze in termini di spazi e di servizi, una rivendicazione di una serie di esigenze, ma soprattutto un'affermazione di potenzialità di modelli comunitari, di governance e di gestione alternativi a quelli che conosciamo, che sono quelli standard. Non so se ci sono domande dalle chat, se qualcuno ha delle questioni da porre, vi invitiamo a scriverle, o anche, anzi, meglio, ad aprire il microfono e far presente ai relatori dubbi, perplessità o considerazioni. Se no, magari possiamo già fare un secondo giro di riflessione su quello che è emerso per ora. Non so, Emma, se da Facebook c'è qualche domanda. Ok.
No, per ora no.
E allora, aspettate, io guardo questa chat. no? Non so se Giuseppe o Carlo hanno qualcosa da dire in merito agli altri interventi, Nicolò si è rifatto molto a quello che era stato detto precedentemente, magari vorrei riparlare Giuseppe che aveva aperto la seduta.
Perfetto. Naturalmente due interventi molto interessanti che da punti di vista, diciamo, diversi hanno toccato questo tema. Per esperienza, diciamo, per modo di, per il lavoro che facciamo, io naturalmente mi trovo più vicino, diciamo, all'approccio del professore Gellammare, se non altro per consuetudine di frequentazione anche dei testi, della letteratura, diciamo, dell'ambito disciplinare dell'urbanistica. Però al tempo stesso sono rimasto colpito e vorrei evidenziare quel discorso che invece portava avanti Niccolò, cioè il discorso di guardare sempre queste esperienze non come diciamo, un arcipelago di singole isole, ma come una forza espansiva che tutte queste esperienze hanno assieme e che in un certo senso le liberano da alcuni limiti che invece viste da un punto di vista isolato, viste singolarmente, potrebbero avere. E questo dà anche un senso, diciamo, più complessivo al laboratorio Cresce, cioè al discorso di lavorare e portarle avanti complessivamente queste esperienze. Quindi, in un certo modo è stato anche utile questo intervento perché ha aperto un modo un po' diverso, un po' più completo di vederle.
Abbiamo.
Sì, l'ho scritta io, viene dalla chat di Facebook.
Ok, allora.
Scrive: ma senza un soggetto unificante, senza un progetto complessivo di trasformazione, le esperienze dei beni comuni avranno un riconoscimento frammentario e parziale che li depotenzia e li particolarizza.
Sicuramente, spesso, provo a rispondere io. Sicuramente, spesso questo succede. Se noi guardiamo anche nella letteratura, tutto il discorso dei beni comuni è appunto caratterizzato da questa frammentazione. L'intervento è sicuramente però, corretto, la cosa che evidenzia, diciamo, lo studente, il ragazzo che l'ha fatto, perché, ed è appunto uno degli elementi su cui bisogna lavorare. Riuscire a farli entrare, queste esperienze singole di governo dei beni comuni, riuscire a farle entrare in un'attività più generale di governo del territorio. Ad esempio, un elemento classico che noi vediamo, oggi si sviluppano i regolamenti per i beni comuni, i patti di collaborazione all'interno dei comuni, ma poi nella strumentazione urbanistica, spesso noi non troviamo traccia di quello. Di questo, non c'è nessun piano, oggi si chiamano piani strutturali comunali o in altri modi in base alla legislazione regionale, ma spesso vediamo che non c'è nessun elemento, nemmeno una tavola riassuntiva del piano che ci fa vedere dove sono questi patti, come sono, come si deve intervenire o che danno delle indicazioni progettuali più precise. E quindi sicuramente è un limite, sicuramente si deve lavorare per questo, cioè per farle rientrare all'interno di un'attività più generale di governo, però naturalmente senza mai fargli perdere le loro caratteristiche, cioè lasciando sempre i margini di un'attività che non è mainstream, che non è legata al modo dominante di intendere l'urbanistica, che magari oggi è quella legata, come diceva il professor Gellammare, al mercato, alla funzionalizzazione della vita in relazione al mercato. E E quindi questo dovrebbe essere l'elemento centrale, però riuscire comunque a farle entrare all'interno di un discorso di governo del territorio.
Posso dire due cose molto. No, io sono assolutamente d'accordo con le cose che diceva anche Nicolò Cuppini prima. Gli esempi anche che un po' avevo portato, ovviamente forse per chi è romano sono un po' più noti, insomma, però volevano anche riportare un po' su questo. Primo, per esempio, l'esperienza dell'ex Signa Viscosa. È stato quello proprio di costruire un forum territoriale di soggetti molto differenti fra di loro, che però collaborano non soltanto su quel territorio, ma su tutto un grande lavoro sul tema del sistema delle aree, diciamo, di rete ecologica nell'area est di Roma e anche sulla riqualificazione del quartiere, così come la libera Repubblica di San Lorenzo, la libera Assemblea di Centocelle, significa. Realtà che di soggetti diversi che collaborano fra di loro per avanti, diciamo, appunto, percorsi di tipo differente. Ecco, io penso che questo sia molto il terreno che abbiamo davanti su cui lavorare, ed era per questo anche che dicevo quando parlavo delle piattaforme collaborative, l'idea è proprio questa, di riuscire a trovare, di trovare i modi per collaborare, costruire progettualità insieme. E così anche facevo riferimento a Scoop, che è questa un'esperienza diciamo, di un'occupazione che nasce nella zona tuscolana di Roma. Scoop sta per Scuola e Cultura, Sport e Cultura Popolare, e nasce appunto dall'iniziativa di alcuni insegnanti di educazione fisica che hanno occupato uno spazio, l'hanno aperto al quartiere, da lì si è costruita un'altra serie di attività rivolte al quartiere, hanno costruito reti, ora stanno facendo tutto un percorso di progettazione, diciamo, condivisa sul quartiere per discutere i progetti che stanno di rigenerazione urbana che porta avanti il comune per quell'area legata alla sezione tuscolana. Quindi la capacità appunto di costruire reti su territori e mobilitazioni intorno a idee condivise. Io penso veramente, quindi, anche gli strumenti di supporto che noi possiamo pensare per questo, ecco, le forme collaborative per questo. Quindi sicuramente questi sono i temi per noi per far sì che diventi anche forze idee condivise, appunto, non chiuse all'interno di uno stesso. Appunto, raccontavo l'occupazione di Spin Time proprio perché è una di quelle tipiche occupazioni che non è rimasta chiusa dentro. Il problema reale che poi uno ha di difendere quello spazio perché comunque è legale, quindi è sottoposto allo sgombero, a potenziale sgombero, però contemporaneamente costruire reti sui territori collaborative, perché poi alla fine, come è stato anche recentemente, sono proprio quei territori che li difendono, perché sentono il senso, l'utilità che hanno per loro, il significato, le relazioni che si sono costruite. Quindi ecco, proprio l'idea delle reti non semplicemente di reti funzionali, ma reti di relazioni che si costruiscono fra i diversi soggetti, che sono relazioni di collaborazione, di fiducia, di conoscenza, di cura reciproca, di supporto reciproco. Ecco. C'è l'idea anche adesso, riferisco a quello che era in chat, no? Il soggetto unificante. Allora, essere soggetto unificante è una questione abbastanza delicata. Adesso io riporto un po' l'esperienza di Roma. Roma è una città molto grande, molto dispersiva, quindi è molto più facile appunto costruire reti collaborative dentro quartieri o pezzi di città e devo dire anche nell'esperienza per esempio del Covid ha mobilitato energie molto condivise che hanno permesso di costruire veramente reti collaborative. Il tema di un soggetto unificante, io sono a volte, insomma, attenzione, perché appunto se il soggetto deve essere un soggetto politico che poi porta avanti un suo percorso a livello del governo cittadino. Io su questo a Roma c'è tanta difficoltà, perché poi ci sono le diversità, le differenze di leadership. e le catture da parte di soggetti appunto prettamente politici. Quindi questo è un passaggio non banale, ecco, soprattutto in un'epoca in cui abbiamo visto perdere importanza in termini di vero ruolo politico dei partiti, di capacità di rapportarsi ai territori, di fiducia anche nei confronti di certi tipi di soggetti. Quindi questo devo dire è un passaggio veramente molto difficile. Io credo molto di più per ora nella capacità di costruire reti collaborative sui territori che facciano emergere con forza un'idea politica alternativa, diciamo, della città. E la criminalità organizzata, questo è un tema molto interessante. Casa Pound, sono due cose un po' diverse, criminalità organizzata e Casa Pound. Se io penso al lavoro che portiamo avanti nel quartiere di Tor Bella Morga, un quartiere di edilizia residenziale pubblica, è notoriamente la principale piazza di spaccio di Roma, ci sono 10 famiglie della criminalità organizzata che si dividono questa piazza di spaccio. Adesso sarebbe molto lungo e interessante raccontarlo. Devo dire che è molto interessante anche lì il lavoro che le realtà, diciamo, sul territorio fanno per fronteggiare questa situazione proprio in un'assenza del pubblico, perché io ricordo che Tor Bella Monaca, 30.000 abitanti, quartiere di edilizia tutto pubblico, di edilizia pubblica d'Italia, e il pubblico è proprio soggetto assente, e quindi la criminalità organizzata ha spazio perché quello è un luogo di concentrazione del disagio sociale con un livello di reddituale molto basso, di disoccupazione molto alta, e quindi l'economia criminale è una reale alternativa in questi territori. Ecco. Quindi qui il tema è anche che qui diciamo, ci sono dei fatti strutturali su cui bisogna concentrarsi, in particolare la mancanza del lavoro. Questo è un tema. Diciamo, non si può combattere la criminalità organizzata semplicemente facendo un maggiore presidio del territorio con la polizia, perché questo non ci risolve grandi problemi, ma affrontando invece grandi problemi strutturali, a maggior ragione, come dicevo prima, a proposito di queste madri, sostenendo le forme di autorganizzazione locale che rappresentano presidio del territorio e contrastano veramente sì, fortemente la presenza della criminalità organizzata.
Quanto riguarda invece l'osservazione rispetto a una realtà come Casa Pound,
Appunto, qui il tema è appunto quello che almeno che dicevo prima, di selezionare sulla base di criteri politici, nel senso di qual è l'idea di città che c'è dietro, ecco, no? Se è esclusiva o se è includente. Io penso che questo è il modo con cui guardare anche a questo tipo di esperienze.
Niccolò, rispetto a questo.
Sì, io volevo fare giusto una veloce considerazione, provando appunto, a interloquire con quanto si diceva, sul discorso che veniva fatto beni comuni, soggetto unificante, la domanda, nel senso che per me, di nuovo, lo accennavo proprio all'inizio, no? Come se allarghiamo un attimo lo sguardo visuale, il tema magari un po' cambia. All'inizio sono esempio le favela degli slum e città illegale, adesso lo guardo dal punto di vista dei movimenti. Se noi guardiamo due dei movimenti più importanti degli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, diciamo così, a livello globale, faccio riferimento ai Gilets Jaunes in Francia e a Black Lives Matter negli Stati Uniti, e, come dire, la prospettiva su cosa vuol dire. Anche per richiamare, no, un po' il titolo dell'incontro di oggi, quindi luoghi comuni e conflitti sociali, e li guardiamo dal punto di vista di quei movimenti, la prospettiva, ripeto, magari cambia in modo produttivo, stimolante, rispetto a come magari abbiamo ragionato fino ad ora. Poi magari ve lo passo in chat, un articolo che insomma su questo tema che ho scritto con una con una compagna sui Gilets Jaunes in Francia. Per i Gilets Jaunes francesi, il luogo comune e il propulsore del conflitto sociale sono state le grandi rotonde nella metropoli, come dire, diffusa, spalmata su tutto il territorio francese. Sono stati quelli i luoghi che sono stati occupati dal movimento, lì sono create in qualche modo forme organizzative, ripeto, su una rotonda stradale, quindi sul luogo sicuramente che facciamo fatica magari a primo acchito a identificare come luogo comune. Black Lives Matter, se anche solo a livello proprio così estetico vi è capitato di guardare un po' di dirette delle manifestazioni, o anche semplicemente insomma, i video dai telegiornali, è un movimento che si è sviluppato dentro un'urbanità sicuramente, come dire, di nuovo, che esce in larga parte, in misura anche radicale, da magari il canone del quartiere solidale, della periferia, però magari vista anche in termini di appunto legame popolare, caldo, vissuto. Questo lo dico anche perché una bella citazione che sta fatta all'inizio del seminario di Harvey, no, che parla del 2011-2013, con le piazze occupate, le Acampadas, ma non solo, Piazza Tahrir, in Tunisia, però quel tipo di movimento globale, perché quello era forse più identificabile per le nostre chiavi di lettura, per i nostri lenti di lettura, in qualche modo forse anche occidentali, italiane, europee, quindi la piazza come luogo tipico della politica, eccetera. Quindi ripeto, un movimento potentissimo, quello del 2013, però oggi, passati 10 anni, ormai le forme cambiano e appunto abbiamo espressioni, ripeto, la grande territorialità urbana periferica statunitense, il grande territorio espanso francese, nuovi luoghi si affacciano alla politica. Insomma, questo da te anche, insomma, bene, mi sembra uno stimolo in più sul fatto su cosa vuol dire conflitto sociale, luoghi comuni, non per forza essere un'immagine che abbiamo prestampata in testa al passato, ma guardiamo anche i frammenti di futuro che questi movimenti ci hanno consegnato. E su la domanda criminalità organizzata a Casa Pound, la risposta può essere molto complessa, ma anche molto semplice, nel senso che sulla criminalità organizzata, insomma, è una categoria che può essere, come dire, che di nuovo è stratificata, è complessa, sicuramente dentro tanti processi in cui una forma in cui magari le povertà si appropriano di spazi di città, ci può essere anche dentro forme di criminalità organizzata, magari, anzi sicuramente può essere quello il caso, però attenzione, ci possono essere, quindi i processi poi possono essere anche ampi, la spinta, di nuovo quando si parla di illegalità, che appunto non è una cosa facile da maneggiare, però il rischio quando si parla di illegalità diventi tutto criminalità organizzata, non è così, non è così, e quindi appunto, ripeto, i fenomeni vanno poi letti bene in profondità. Succede, magari anche una certa frequenza, che dentro dimensioni di illegalità ampie, diffuse, eccetera, ci possono essere anche fenomeni di quel tipo lì che lucrano in qualche modo, che fanno profitto su certe dinamiche, però l'illegalità non è questo, non è solo questo, quantomeno. Su Casa Pound, beh, io insomma, faccio parte appunto di un'esperienza che, dire, nel suo portato politico, anche l'antifascismo militante, anche come sua pratica, quindi nel senso per me lì il discorso invece diventa molto semplice, nel senso che vabbè, Casa Pound è un'organizzazione neofascista che come pratica sua politica fa anche occupazioni col fine appunto politico di istituire un modello di società neofascista, come dicono esplicitamente, per me è un modello di società che va assolutamente combattuto, quell'idea lì patriarcale, chiusa di una comunità di appunto che si pensa in un passato di razza bianca, eccetera, è un progetto politico che per me va combattuto, e quindi come va combattuta la criminalità organizzata, va combattuta Casa Pound, sono fenomeni diversissimi. Mi auguro che sinceramente laddove queste realtà occupino, in realtà vengano magari cacciate via in modo anche non elegante, non gentile, insomma, da altri tipi di movimenti che invece magari appunto nelle loro lotte, battaglie, provano a prefigurare e costruire invece una modalità tipo di società sicuramente insomma differente, chiccia, composita, più ricca, più variegata, più mobile, che guarda appunto al futuro e non al passato, o a idealizzate tradizioni del passato. Questo.
Sono spento, grazie Nicola per la sintesi anche su Casa Pound, che era in realtà molto più semplice di quello che sembrava. E no, rispetto all'accelerazione un po' delle forme del conflitto, di come queste cambiano, si pensa anche all'estetica delle nuove forme conflittuali che mutano veramente di mese in mese. Aveva fatto un intervento anche su questa in apertura, il primo incontro Massimo Ilardi parlava di un aggiornamento generalizzato cioè una necessità di aggiornamento generalizzato delle categorie interpretative in cui ci si approccia alla città, anche in quello in cui ci si approccia alle pratiche e ai conflitti. Non era, diciamo, era uno spunto già affrontato.
Non sono emerse ulteriori domande, non so se nasce qui un secondo brevissimo giro di risposte, ma siamo molto agli sgoccioli col tempo, quindi se appunto ci sono le ultime cose da dire da parte vostra, altrimenti andiamo verso la chiusura. No?
Ok,
Ok, allora.
pronto.
Sì, prova.
Ci siamo persi
Ci
Lorenzo.
siamo persi Lorenzo, sì, a pezzi, ho
No, sì,
cominciato
ci sono,
da.
stanno provando
Ok.
non si possono incentivare. Problemi della diretta
Eh sì, è il classico.
ormai. Va bene, allora niente, ringraziamo tantissimo i relatori che anche stasera hanno appassionato sicuramente. E niente, sperando di anche potersi aggiornare su altri progetti. Ricordiamo che Crisi è comunque una piattaforma in costruzione per il dialogo sulla città e anche per la costruzione di progettualità alternative, quindi qualsiasi contributo è gradito. Grazie Niccolò, Carlo,
Grazie
Giuseppe e
mille. Grazie
a voi. Grazie a voi veramente.
Grazie a voi. Vediamo presto, magari dal vivo, prima o poi.
Magari.
Grazie.
Grazie
Esatto.
mille.
Ok,
E
allora
grazie
buona
anche a tutti i
serata.
vari contributi che sono stati così un utile anche occasione di riflessione. Grazie.
Bene,
Grazie
allora buona serata e grazie ancora.
mille. Grazie.
Ciao, ciao. Ciao, a
Ciao,
presto.
ciao, ciao.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Salute.